Diciamo, è interessante l'interazione. Magari cerchiamo con i tempi pure strettissimi una domanda
Sì,
brevissima.
volevo rispondere, sono Franco Savassano, sono presidente di Adaci Centro Sud Italia, noi siamo un'associazione di responsabili degli acquisti. Quello che il professore, il dottore, scusi, mi ha fatto, ingegnere, sono anche ingegnere, quindi siamo colleghi, ha fatto vedere, corrisponde in modo schematico, vado veloce, a quello che noi come best in class nel formare gli acquisitori insegniamo nel nostro modulo sul processo di acquisto. Cioè, quello che è importante è trovare i fabbisogni, quali sono, quindi bisogna formare anche all'interno della PA chi deve capire se i fabbisogni sono reali o sono concreti e poi in quale modo soddisfarli. Quindi magari ne riparliamo con calma, grazie.
Grazie, è sicuramente vero. Peraltro, ecco, io volevo fare un brevissimo giro di tavolo su questi spunti, veramente un minuto, se c'è qualcuno che è stato stimolato sicuramente dalle osservazioni di Mauro Drauli. La guida peraltro è molto interessante, questa che veniva citata, anche perché sorprendentemente, ad esempio, indica l'innovazione come uno strumento di spending review per ridurre i costi, stranamente si pensa al contrario. E un altro spunto molto interessante, che poi sicuramente avremo modo di riprendere, è il discorso legato alla possibilità dell'innovazione di rispondere a bisogni sociali, quindi non soltanto cose astratte, robotiche che non ci interessano, ma veramente i bisogni profondi. Volevo chiedere ai nostri ospiti, scusate, faccio un po' da valletta anche. Per esempio, le imprese come vedono l'innovazione e il fatto che, per esempio, l'innovazione sia uno strumento anche per le piccole, medie e micro imprese che aiuta loro a, diciamo, rimanere sul mercato e anche a trovare una dimensione?
Buongiorno a tutti, sono Giorgio Rapari, presidente di Assintel, che è l'associazione delle imprese IT digitali aderenti al mondo Confcommercio. Io confesso che sono 2 mesi che non frequento Agite e Consip, e quindi sono rimasto a 2 mesi fa, per cui mi scuserà l'ingegnere se dico delle cose. Noi siamo stati auditi anche in commissione parlamentare, abbiamo frequentazioni con Agite e Consip, ma di fatto a me sembra che l'attenzione di introdurre nei percorsi di procurement attenzione alle MPMI innovative, per adesso ancora non la vediamo, perché con Consip avevamo fatto un certo tipo di piattaforma, è cambiato l'amministratore delegato, si è azzerato tutto. Quindi da questo punto di vista io rivendico il fatto che, e soprattutto che cosa il nuovo governo attraverso Agite e Consip, perché di fatto le linee guida poi le fissa la politica, pensa di fare per far sì che le micro e piccole imprese, anche le medie, non siano schiacciate in questi grandi bandi per cui sottostanti a aziende che fanno, parliamoci chiaro, un markup del 30%, perché questa è la realtà delle cose. Quindi si uccide anche sul nascere l'innovazione. Questo è il mio punto di vista. Mi fa piacere, vedremo. Io non ho capito se al 1º giugno come pensate di realizzarla o viene, come dire, resa pubblica la piattaforma ingegnere a cui lei faceva riferimento prima, perché da questo punto di vista può essere un aiuto, però di fatto siamo lontani. Se poi io mi sono letto, perché giustamente mi hanno dato il compitino, questa relazione della Corte dei Conti a cui faceva riferimento lei, ma il partenariato pubblico-privato non funziona in alcun paese. Quindi da questo punto di vista è meglio prenderlo e cestinarlo nell'attuale forma e andare a pensare a un partenariato pubblico-privato su basi
Ah,
diverse,
sì, grazie.
soprattutto sui temi che riguarda, diciamo così, la digitalizzazione nella sua accezione più ampia.
Grazie, grazie mille. Sicuramente sono degli spunti interessanti, che il partenariato, c'è anche da dire che quella relazione della Corte dei Conti è fatta comunque su uno schema normativo che non è quello attuale, perché si riferisce a un quadro normativo precedente, le direttive, quando non c'era un contesto, e anche hanno scelto, diciamo, dei paesi che erano un pochino in difficoltà, perché per esempio ci sono i trasporti nella Grecia, dove probabilmente in quel momento, pur di traguardare l'obiettivo di fare le infrastrutture, si sono fatte delle cose molto, molto di corsa. Però sicuramente è un dato importante cominciare a mettere le basi per andare avanti su questo. Sempre in un minuto, in una battuta. Che cosa suscita questo intervento di Agid? Voi avete sperimentato, poi lo vedremo dopo, dei procuramenti innovativi e quindi siete sotto questo aspetto in prima linea.
Buongiorno, sono Giuseppe Sorgente, Regione Liguria. Io mi occupo di edilizia residenziale sociale, quindi un settore molto particolare in questo mondo del partenariato pubblico-privato. E per noi il partenariato pubblico-privato è ossigeno. E il progetto che vi presenterò dopo nasce proprio dalla necessità di intervenire fisicamente sugli edifici, sulle abitazioni popolari senza avere soldi per farlo, quindi è uno strumento indispensabile. E la riflessione che invece mi viene da fare sull'intervento di prima, quindi sull'innovazione, è che l'innovazione è una riflessione personale sul nostro ente, sull'ente territoriale. L'innovazione ha bisogno di qualificazione e la qualificazione ha bisogno di risorse. Purtroppo la normativa non prevede risorse finanziarie per la qualificazione delle stazioni appaltanti, in questo caso, come la nostra, quella regionale, e questo qui è un problema non da poco. Con la nostra esperienza siamo riusciti a fare qualificazione attraverso i consulenti che sono stati pagati dal progetto, evidentemente, e quindi è stata un'esperienza molto formativa per tutti quanti noi. Però è un caso, evidentemente è un progetto europeo finanziato con un PDA, quindi finanziato lo sviluppo del progetto, non la realizzazione, e quindi ci stava che ci fossero soldi per la formazione.
In questo sicuramente anche alcuni altri fondi europei possono essere d'aiuto, penso, non so, al PON Governance, alle risorse proprio sulla formazione. In effetti spesso quando si fanno i programmi magari si convoglia, cioè si preferisce convogliarli sul tradizionale, perché si dice che è quello che le stazioni appaltanti masticano più quotidianamente, e si dimentica invece di guardare un po' oltre, di andare in un'ottica invece lungimirante a cogliere quelle iniziative che sono sicuramente più sfidanti e più interessanti.
Allora, da Licursi in Siel è una società in-house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Più tardi presenterò quella che è stata la nostra esperienza sul procurement a livello regionale. Mi trovo assolutamente d'accordo con quanto ho sentito fino ad ora. Per la nostra esperienza, sia sulla piattaforma che abbiamo messo in essere, sia come stazione appaltante, anche se limitatamente ai mercati innovativi dell'ICT, la difficoltà che stiamo riscontrando è sia di formazione della pubblica amministrazione, degli operatori che devono mettere in piedi un certo tipo di gara in forma innovativa, ma anche e soprattutto da parte degli operatori economici, soprattutto i piccoli operatori economici del mercato che troviamo sul territorio.
Grazie mille.
Grazie. Sì, Roberto Spagnolo di Veniscom, io sono il responsabile della Business Unit ProQ. E noi siamo i gestori di una piattaforma telematica, no? Quindi per gestire le gare telematicamente, quindi fornitore, operatore economico, dell'altra faccia della medaglia, diciamo. No, io ho apprezzato moltissimo il riferimento al buon padre di famiglia, mi piacerebbe poi magari tornare se possiamo, perché sembra quasi essere spesso in antitesi poi con la normativa, perché c'è un proliferare di norme infinito, no? Che a volte urta un po' col concetto del buon padre di famiglia, per cui applicando magari semplicemente quello, mi viene da dire, forse avremmo tutti vita più facile, sicuramente noi da questa parte, ma probabilmente anche la pubblica amministrazione. E detto questo, mi viene da dire che cioè per avere un effettivo travaso, cioè un circolo virtuoso, no? di competenze, di innovazione che può arrivare dal mercato verso la pubblica amministrazione, cioè per avere questo scambio, no? Fra pubblica amministrazione e mercato, mi viene da dire che forse c'è un contesto, che un ecosistema, un clima che non agevola. Io faccio un esempio banalissimo, poi magari ci ritorniamo, lo riprendiamo, però nel caso nostro specifico, noi per poter diventare un partner della pubblica amministrazione siamo dovuti passare dal Kazakistan, poi magari vediamo perché. Perché per lavorare con la pubblica amministrazione in Italia, in quanto innovativi, adesso si dice start-up, le start-up sono sempre state, al di là di quella che è la terminologia, l'azienda piccola, innovativa sul mercato c'è sempre stata, quindi voglio lavorare con te perché sei innovativo e quindi voglio avere questo travaso di innovazione, però ti chiedo di avere un fatturato pregresso specifico pari a tot. Io questa schizofrenia qualcuno me la dovrebbe un po' spiegare, no? Perché vorrei capire come faccio, sono piccolo e sono innovativo, ad avere una storia che mi consente di lavorare.
Questo è molto giusto, peraltro proprio la guida a cui faceva riferimento Mauro Drauli, nell'indicare quali sono gli strumenti virtuosi che nell'organizzare una procedura di affidamento devono essere tenuti in considerazione per evitare proprio quello che diceva lei, cioè di tagliare fuori il mercato più innovativo, si stressa proprio il concetto, che peraltro è presente nelle direttive e presente anche nella normativa, di non mettere barriere all'ingresso basate sul fatturato pregresso, perché chiaramente nel momento in cui lo si fa si dà chiaramente un taglio netto a quello che è il mercato, anche perché l'idea è che se l'innovazione serve vuol dire che al momento, se qualcosa è innovativo, non c'è un mercato consolidato per quell'innovazione. E tant'è vero che gli strumenti cui faceva riferimento Mauro Drauli, quindi il PCP, le varie procedure che cercano di non tagliare fuori proprio le start-up innovative, le piccole, micro e medie imprese che non possono sperimentare senza il supporto di una domanda pubblica forte le loro innovazioni, sono strumenti virtuosi che in realtà nella normativa ci sono, ma molto spesso anche noi guardiamo la norma, cioè attendiamo nuove norme e produciamo nuove norme senza renderci conto che le norme che ci servono ci stanno già.
Serve
soltanto conoscerle e applicarle. Esatto.
Sarebbero già molto più che sufficienti, però cioè in realtà poi. Cioè, perché io ho apprezzato molto il nuovo codice che dà comunque un percorso, bene o male, no? Da questo punto di vista.
Sì.
Poi in alcuni campi è un po' confuso, in altri è semplicemente poco chiaro, però, diciamo, però dà un percorso.
È un inizio.
Sì,
è
però,
un inizio.
Però secondo me bisognerebbe una volta per tutte provare ad affrontare veramente questo tema, perché
dubbio.
È dirimente. Okay. Grazie.
Grazie, Michele Slokovic di Cast Software. Noi produciamo, mettiamo a disposizione alle amministrazioni pubbliche strumenti di misurazione e misurazione della qualità. Come si inquadra questo con il discorso a cui mi voglio agganciare, ringraziando comunque l'ingegner Drauli per l'esempio molto calzante, buon padre di famiglia, in cui abbiamo visto che ci sono tutta una serie di step che si basano su una necessaria trasparenza all'interno di quello che può essere la dialettica cliente-fornitore, che diventa più che una dialettica costruttiva, che deve essere impostata incentrata sulla trasparenza. Allora il nostro è un approccio molto pragmatico. Per dare trasparenza servono degli strumenti di misura e sempre più nei partenariati, come sono stati concepiti, come vengono indirizzati anche per l'innovazione, il focus non è appunto, come dicevamo poc'anzi, il pregresso, il backtrack. Non si può costruire un sistema dove io ho un archivio di casi di successo e pretendere che aziende non esistenti o start-up possano produrre una storia di casi di successo, quindi le rendiamo di fatto poi costrette a aggregarsi e a sminuire la propria capacità di innovazione o piuttosto preferire portarla altrove. Ecco, per incentivare questo tipo di trasparenza noi proponiamo l'utilizzo di standard per la qualificazione di quelli che sono gli output desiderati, la qualificazione e la quantificazione. Noi siamo particolarmente attenti a quello che è l'ambito del procurement IT e quindi dove appunto tanto più è il bene che viene prodotto è immateriale, difficile da qualificare, e questo potrebbe essere un supporto alla rivoluzione copernicana che si sta cercando di promuovere all'interno del procurement, dove l'importante non è più l'input, non è più l'elicitazione di requisiti precisi, bensì la stesura di un output, la qualificazione di un obiettivo che è difficile quantificare ex ante, ma quantomeno va qualificato. Ecco,
questo è molto, molto interessante, anche perché credo che una delle preoccupazioni maggiori che hanno le stazioni appaltanti quando si trovano ad affrontare degli affidamenti di carattere innovativo, che necessariamente devono aver, diciamo, come base anche una valutazione discrezionale dell'innovazione, avere degli strumenti tecnici che supportano la discrezionalità, la disancorano dal timore dell'arbitrio, che è sempre, diciamo, in agguato quando la stazione appaltante opera, anche perché sappiamo che la stazione appaltante opera con degli inquilini vicini abbastanza scomodi, ha il magistrato del TAR da una parte, c'ha dall'altra parte quello della Corte dei Conti, c'ha l'ANAC che gira sulla testa, quindi chiaramente non sono decisioni serene. Sapere di potersi ancorare su dei sistemi che sono oggettivi, che sono misurabili, che sono anche poi in grado di, appunto, di aiutarli, sicuramente è un fatto significativo.
Assolutamente.
Il MIT mi interessa molto, il lato istituzionale.
Sì, buongiorno a tutti, Mario Nobile, Ministero Infrastrutture e Trasporti. Un breve flash, condivido tutto quello che è stato detto. Ritengo anche questa piattaforma di Agid un passo importante, ma gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto vanno proprio nella direzione delle competenze. Qui è un problema di competenze che, non voglio anticipare il mio intervento successivo, io individuo in due ambiti. C'è un problema di competenza rispetto a obiettivi definiti della pubblica amministrazione, quindi io so di dover risolvere un problema e abbiamo sentito prima che devo dotarmi di una strumentazione o comunque di capacità di misurazione, capacità di cogliere ciò che il mercato mi offre tra piccole e medie imprese e grandi imprese. E questo primo problema lo abbiamo già trattato. C'è un secondo problema, e il mio intervento tra un po' lo toccherà. L'innovazione è rispondere alla domanda perché no, non è rispondere alla domanda perché. La pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale perché noi, in maniera conscia o inconscia, rischiamo di bloccare o far morire innovazioni perché l'innovazione non è omologata, non è normata. Allora è importantissimo che noi ci muoviamo sui due filoni di competenze, a mio parere. Da un lato dare gli strumenti e la capacità a chi è il soggetto pubblico che deve acquisire con delle forme di innovazione uno strumento, una soluzione, un servizio, una fornitura che risolva un problema che ha già delineato, e il fatto che, come vedremo tra breve, ci sono delle innovazioni che noi facciamo morire nella culla. Dall'esempio del buon padre di famiglia, il padre cura i propri figli. In questo caso la pubblica amministrazione deve curare anche quelle imprese innovative, e spesso sono piccolissime, non piccole, che vanno accompagnate, magari anche delineando il quadro normativo e facendo capire che un certo tipo di approccio non è possibile, però vanno date spiegazioni.
Grazie mille. Poi è molto interessante, anche perché dovremmo abituarci, ed è giusto, a vedere la norma in termini di possibilità, non trovarci dentro sempre nella norma tutto quello che possiamo fare, ma semplicemente andare a vedere se c'è qualcosa che non possiamo fare. Tutto il resto per definizione lo possiamo fare, perché se la norma non lo vieta vuol dire che l'ordinamento lo consente. Dobbiamo su questo essere più, osare di più.
Buongiorno a tutti, sono Gianluca Qualano di Accredia e sono responsabile dell'area appalti pubblici. Ecco, colgo l'occasione per allacciarmi appunto al discorso appena fatto dal rappresentante del Ministero, che di fatto sposa quello che è il ruolo dell'ente, che è quello che è la nostra esperienza soprattutto in ambito appalti lavori pubblici. E la formazione, la conoscenza. È possibile pensare ad un'innovazione senza formare gli attori coinvolti? E non sono solo le PA, le pubbliche amministrazioni da lato, ma sono anche il lato operatore. Senza dimenticare poi tutti una serie di attori, quali possono essere gli istituti di credito, gli istituti finanziari, e tutta una serie di soggetti, i professionisti. Quindi tutti coloro che concorrono alla filiera di un appalto devono in qualche modo essere guidati. E l'essere guidati non vuol dire imporre sempre una regola, vuol dire dare uno strumento, la norma è uno strumento. Accredia si occupa proprio di in qualche modo sensibilizzare il mercato nell'utilizzo delle norme. Parliamo di valutazione di conformità, della qualità, dell'efficacia, innovazione, tecnologia, sostenibilità, parliamo di sostenibilità, e quindi come poter intraprendere un percorso se non si forma dapprima i soggetti, e quindi cercare loro di dare uno strumento a supporto che a mio parere ci sono. A volte non c'è la conoscenza di questi strumenti.
Esattamente. Allora io ringrazio tutti per questi primi spunti e a questo punto vorrei invece chiamare ognuno di voi a darci la propria esperienza sui temi che abbiamo toccato. Quindi ripartendo in questo caso dal presidente Rapari e quindi anche sotto questo aspetto vedere l'esperienza di un'associazione di imprese tecnologiche.
Allora, diciamo che poi sul padre di famiglia ci torno anch'io dopo. Allora, noi come associazione giustamente abbiamo un ruolo politico-sindacale, perché associazioni di un certo tipo hanno come sottostante la firma di un contratto di lavoro, è inutile che ci giriamo attorno. Però di fatto noi nel tempo abbiamo caratterizzato in modo molto preciso l'attività della nostra associazione. C'è un argomento distintivo che è l'Assinter Report che noi facciamo. Poi, siccome io ho vissuto molti anni in Romagna, sono un inclusivo, abbiamo un osservatorio sulle competenze digitali che facciamo insieme alle altre associazioni, da Assinter Italia, Assinform, AICA, eccetera, che poi presenteremo qui il prossimo 5 di giugno, su quelli che sono i fabbisogni, eccetera. Poi abbiamo tutta una serie di gruppi di lavoro al nostro interno, dalle start-up che manifestano una serie di esigenze, che andiamo a interloquire con Consip, Agit, Regione Lombardia, eccetera. Da questo punto di vista è interessante quello che una società in-house ha fatto, che è Informatica Trentina, che ha dato particolare attenzione a un mix di aziende medie, piccole e micro del territorio, che non vuol dire escludere gli altri, però da qualche parte devi partire. E quindi da questo punto di vista anche il nostro stimolo nei confronti dei soci è anche quello di fare, dove è possibile, reti di impresa leggere o reti di impresa pesanti, in modo tale che anche l'approccio nei confronti della pubblica amministrazione sia un approccio più costruito, senza togliere che ad esempio la sezione, il gruppo di lavoro che noi abbiamo all'interno di Assinter che riguarda le cosiddette start-up, una volta si chiamavano nuove imprese ma adesso c'è tutto un concetto, un lessico molto particolare, alle quali prestiamo grande attenzione per capire che cosa loro fanno di innovativo e facciamo dei benchmark, sia con seed capital, venture capitalist da una parte, ma soprattutto con le imprese. Con le imprese chiaramente del settore IT, di quello che è il perimetro di cui noi governiamo, per capire anche come possono essere accompagnate a crescere, come possono essere anche, diciamo così, inglobate, perché di fatto poi un'idea può anche essere svilupparsi all'interno di un organismo più grande, proprio per dare vivacità a questo tipo di mercato. Però dall'altra parte, parliamoci chiaro, adesso io sono un fautore di due Golden Gate, uno per le imprese e uno per i cittadini. Siccome abbiamo fatto le regioni, forse ha senso che la porta d'ingresso sia di tipo regionale, che arrivi al borgo fino alla singola via. Ma per le imprese, la pubblica amministrazione deve fare un grande sforzo, perché l'unica porta di accesso che è unificata, diciamo da Regalbuto a Cortina d'Ampezzo, a Trepalle, che è il paese più alto d'Italia, è il sistema camerale. Quindi il dato dovrebbe girare dietro, non che io tutte le volte debbo. Quindi se io mi identifico sia come impresa che come cittadino, il popolamento dell'informazione, a seconda di quello che devo fare, non devo essere io a procurarmelo. Siccome siamo censiti, siamo monitorati, siamo controllati, direi chi più ne ha più ne metta, da questo punto di vista questo è anche uno sforzo di semplificazione, di aiuto, sia nei confronti del cittadino che dell'impresa. Questo è un tema su cui noi ci giochiamo una grande partita, perché non è... Quindi da questo punto di vista io sono molto curioso di capire quale sarà la svolta forte che si presume un governo deve fare di attenzione al cittadino. Poi per carità c'è la salute, c'è tutto quello che volete, ma l'essenza è comunque come io semplifico la vita sia a un cittadino che a un'impresa, che è un aspetto non da poco.
Assolutamente sì, condivisibilissimo, poi anche se qui viene con un'altra veste, però Nobile che cura la BDOE è uno degli attori chiave anche di questa semplificazione e con la possibilità poi di rendere interoperabili tutte le varie banche dati. In questo guardo anche Accredia, che anche loro hanno un ruolo perché sono l'ente unico di accreditamento, quindi anche loro hanno dei dati molto importanti. E proprio a Gianluca Qualano di Accredia vorrei appunto porre questa domanda, valutazioni di conformità, la loro esperienza su come agevolano il mercato, e anche io ho letto nella consultazione che ha fatto ANAC sulle linee guida sui partenariati pubblici privati uno spunto molto interessante di Accredia, che poi non è stato colto in realtà nella mia guida, ma se in due minuti ce lo illustra ci fa piacere.
Ahimè non è stato l'unico, diciamo.